Innanzitutto bisogna specificare che stiamo parlando di movimenti che sono vissuti e hanno organizzato, per così dire, le proprie forze nell'ambito degli ultimi 2 anni. In particolare Occupy Central è una realtà che è nata 2 anni fa ed è stata creata da alcuni professori universitari e poi ha avuto un seguito anche da parte degli studenti e ha trovato, diciamo, il proprio sfogo questo weekend praticamente, ed è probabile che trovi un nuovo momento eventualmente di acme proprio da domani in avanti, perché domani è il 1° ottobre ed è la festa della Repubblica Popolare, quindi ci sono 2 giorni di festa che potrebbero consentire nuove manifestazioni nell'ottica, diciamo, di non interrompere per certi versi comunque poi la vita quotidiana dell'ex colonia britannica. Questo movimento ha avuto tutta una sua evoluzione, sempre, diciamo, con un'aspirazione genericamente democratica. Ricordiamo però che quando Hong Kong era una colonia britannica, il governatore lo sceglieva a Londra senza neanche consultare un comitato elettorale, diciamo, come avviene in questo momento. E a qualche settimana fa sono stati anche organizzati dei referendum informali, non ufficiali, che però hanno coinvolto 800.000 persone, secondo le stime, diciamo, degli organizzatori, su come praticamente esercitare il suffragio universale nel 2017. Perché, giusto per chiarire, oggi come oggi il primo ministro, che è il chief executive di Hong Kong, viene eletto da un comitato di 1.200 grandi elettori. Dal 2017, secondo gli accordi che vennero presi nel 1997, quando Pechino passò alla Cina, si stabilì che le elezioni del primo ministro sarebbero avvenute a suffragio universale, ma la Cina un mesetto fa ha specificato che potranno votare tutti, ma potranno votare solo sostanzialmente chi verrà scelto in qualche modo da Pechino, cioè 2 o 3 candidati graditi sostanzialmente a Pechino. Questo naturalmente ha fatto sì che la protesta cominciasse a, come dire, carburare di più e per diventare poi appunto una manifestazione di moltissime persone che abbiamo visto nelle scorse settimane. La rivendicazione è molto precisa, cioè vogliono il suffragio universale, nel senso che vogliono votare chi vogliono loro sostanzialmente, cioè delle elezioni democratiche alla maniera occidentale. È una istanza che punta molto in alto e che presumibilmente non otterrà alcun risultato in quel senso, ma è presumibile, diciamo, che si possa arrivare ad una mediazione attraverso magari il cambiamento in questo momento della classe dirigente, visto che Pechino sembra disposto a sacrificare l'attuale chief executive, ma che non ha, diciamo, un respiro che può andare al di là, diciamo, che può ottenere il proprio risultato, perché Pechino su questo penso di poter dire al 100% che non concederà nulla. È interessante però notare come quindi questa rivendicazione politica fondamentalmente è molto chiara, sia diventata poi però una rivendicazione più generale da parte di una sorta di identità di Hong Kong che si considera fondamentalmente diversa dalla Cina, e quindi poi ha tirato dentro, diciamo, tutta un'altra serie di soggetti sociali, dalla borghesia, non quella specificamente finanziaria, ma quella che a causa della nuova zona economica di Shanghai ha perso un po' del proprio potere, che quindi rivendica, diciamo, un ruolo che ha avuto nel passato, fino soprattutto, diciamo, alle unioni sindacali, quelle anti-Pechino, che sono abbastanza forti a Hong Kong e che sono state protagoniste negli anni scorsi di lotte molto importanti, come quella dei docks, dei lavoratori portuali, che aveva bloccato il porto per molte settimane. Quindi diciamo che o diventa una sorta di potenziale rivolta, o comunque qualcosa che si avvicina a rivolta sociale, oppure da un punto di vista politico la partita sembrerebbe abbastanza chiara come va a finire, ecco.
Sì, tutto questo, diciamo, è evidente l'uso che già viene fatto un po' sui media nostrani, diciamo in senso lato occidentali, di giocare di nuovo questa lettura nei termini di una ripetizione di Tiananmen, di rileggere un po' questa cosa come lo scontro tra l'oppressivo regime di Pechino e le istanze di libertà dei cittadini di Hong Kong. Tu hai definito bene anche qual era poi la realtà politica di questa città-stato prima del passaggio sotto la tutela cinese, tra l'altro con forti eccezionalità rispetto al funzionamento del resto del continente cinese. Questo, vabbè, credo sia anche necessario sottolinearlo, perché tra l'altro non ancora oggi in Occidente non si è mai andati a fondo su quelle che erano le istanze più profonde di piazza Tiananmen, che in qualche modo erano anche una ribellione, diciamo, al nuovo corso, diciamo, del liberismo in salsa cinese, perché poi di fatto era stato anche quello Piazza Tiananmen, no? È stato anche un processo.
Nel senso che se non ci fosse stata la Piazza Tiananmen, presumibilmente non ci sarebbe stata la grande riforma così apprezzata dal mondo occidentale di Deng Xiaoping. Comunque, senza andare a riprendere Tiananmen, basterebbe pensare alle primavere arabe per avere un po' più di cautela nel valutare, diciamo, quanto succede in luoghi che, come dire, su cui è veramente sbagliato esercitare quella forma di orientalismo che significa poi fondamentalmente, diciamo, semplificare questioni molto più complesse. È un po' quello che succede per il Tibet, no? Quando si dice quando si dice Free Tibet, eccetera, forse ci si dimentica che prima della presenza cinese in Tibet, il Tibet era una società teocratica nella quale i monaci, per dire, non si vestivano neanche, ma venivano vestiti da schiavi, quindi o eri monaco o eri uno schiavo. Oggi come oggi sicuramente la cultura, la lingua tibetana hanno tutta una serie di problemi a causa comunque di una presenza degli Han, l'etnia maggioritaria in Cina, molto forte, una, diciamo, come si può dire, Disney Worldizzazione, come la chiamano in Cina, di tutto ciò che è la cultura tibetana, però se non altro, insomma, hanno anche una forma di benessere molto più alta rispetto a quella di quando erano governati, diciamo, dai monaci. Queste sono tutte questioni che ovviamente, lette dall'Occidente e lette con la nostra ottica, rischiano poi di provocare degli errori. In questi giorni qua, ad esempio, secondo me tirare in ballo Tiananmen non c'entra proprio niente, sono due situazioni completamente diverse. E del resto adesso io ieri leggevo addirittura un giornale diceva Pechino pronto a inviare l'esercito, che è una diciamo soluzione che veramente credo che venga considerata più che l'estrema razza, ovviamente dovrebbe veramente scoppiare il pieno, ma tra l'altro anche da un punto di vista degli scontri tra manifestanti e polizia, cioè stiamo parlando di una settantina di lacrimogeni per disperdere la folla, perché anche la polizia di Hong Kong fondamentalmente ha un sentimento alla fine anticinese e quindi ha, diciamo, avuto un comportamento tutto sommato molto tranquillo, cioè non è quella rabbia, diciamo, che per certi versi abbiamo visto invece anche in altre situazioni, anche in Cina, come accadono ogni anno. Del resto in Cina ci sono 180.000 incidenti di massa, cioè scontri, manifestazioni, proteste violentissime. Questa di Hong Kong è, diciamo, un risultato di anni di sentimento fortemente anticinese e anche basato su tutta una serie di promesse che comunque tutto sommato erano state fatte. È un gioco politico e va letto per quello che è, nel senso, cioè secondo me si è anche un po' i media mainstream italiani hanno anche un po' esagerato con i paragoni, nel senso che la situazione è completamente diversa. Aggiungo che l'ipotesi che tutto quello che sta accadendo in Hong Kong possa creare un problema interno alla Cina è completamente fuori dal mondo, nel senso che un po' perché comunque i media cinesi hanno controllato come al solito tutta questa vicenda senza fare uscire troppe notizie, diciamo, sui media ufficiali, eccetera, ma un po' anche perché comunque in Cina le battaglie e gli scontri che avvengono, di cui parlavo prima, sono tendenzialmente per questioni ambientali e per questioni di lavoro, non sono certamente questioni che mettono in discussione, diciamo, la centralità in questo momento del Partito Comunista, che piaccia o meno, questa è la verità.
Molto chiaro. Ancora una domanda invece che mi pare emerge un po' anche dal tuo articolo, anche da altre corrispondenze di, per esempio, di Battaglia su China Files e su altri, diciamo, media più indipendenti, sulla composizione della protesta, no? Tu facevi riferimento, diciamo, parte dai professori, gli studenti, ora c'è la possibilità comunque che si estenda anche a settori in qualche modo strategici di una certa forza lavoro, come sono i portuali. Quante dimensioni, diciamo, anche volendo dire di classe, ma calate in quel contesto, ci sono dentro queste proteste? E quanto pesano le componenti a cui voi avete fatto anche un po' cenno, nel senso che c'è anche una dimensione abbastanza anarcosindacalista o comunque di sindacalismo duro, rivoluzionario in questa protesta qua?
Beh, allora, questa sinceramente in questo momento i nostri contatti ci dicono che loro sono in mezzo alle manifestazioni, alle proteste, ma ovviamente come dire, il pallino della comunicazione, che purtroppo oggi comunque gioca un ruolo molto importante, ce l'hanno fondamentalmente le componenti, chiamiamole più democratiche, tra virgolette, nel senso, cioè più democratiche secondo l'ottica occidentale,
liberista, insomma.
Sì, nel senso che no,
liberali,
cioè, quello che twitta l'occupa, cioè il tweet col cardinale Zen che è in mezzo alla folla o il tweet dell'ombrellino contro lo spray, diciamo, è più gradito ai democratici occidentali rispetto magari a portare incazzato come una biscia che una cartella gliela tirerebbe anche, cioè nel senso, no? Quindi in questo momento qua, diciamo, quella parte lì è un po' più, come dire, oscurata dalla forza mediatica, diciamo, di tutto il resto, però da quelli che sono i nostri contatti ci sono. Quanto poi sapranno incidere, diciamo, sulla più generale protesta è in questo momento qua una cosa che non ti saprei dire, bisogna anche vedere un po' cosa succederà nei prossimi giorni, però diciamo che in un'ottica proprio anche più tattica, diciamo, se comunque attraverso questa forma di protesta che si è sviluppata a Hong Kong queste realtà riuscissero comunque ad aggregare persone, a far conoscere le proprie battaglie anche ad Hong Kong, credo che sia tutto di guadagnato. Del resto c'è una situazione poi paradossale in questa vicenda di Hong Kong, perché noi abbiamo appunto delle unioni sindacali e dei lavoratori che hanno sofferto praticamente il liberismo selvaggio che ha creato gentrification, diseguaglianze, sfruttamento. Basti pensare ad esempio alle immigrate filippine che sono utilizzate come domestiche, che qualche mese fa fecero una protesta clamorosa. Quindi ci sono delle fasce sociali, diciamo, che hanno pagato fortemente questa deregulation corso a Hong Kong, dove praticamente è consentito un po' di tutto. E nello stesso tempo invece, ad esempio, il grande capitale sta con la Cina, sta con Pechino, perché ovviamente sa perfettamente che in caso di uno strappo a rimetterci, diciamo, sarebbero proprio i capitali finanziari che arrivano ad Hong Kong per poi, diciamo, entrare praticamente in Cina. Quindi è una situazione particolare. Io non so adesso che peso potranno avere, perché non sono lì. Abbiamo dei contatti, sappiamo che sono, diciamo, presenti all'interno della manifestazione. Bisognerà vedere, diciamo, in che modo riusciranno a giocarsi un po' le proprie carte.